centro della relazione i semiconduttori, diciamo una continuazione ideale di quanto si era detto prima con il professor Fabri, con un approfondimento particolare sui semiconduttori. Prosegue il viaggio nella fisica della materia condensata. Il professor Prova non credo che abbia bisogno di moltissime presentazioni, autore di molteplici pubblicazioni, conosciuto da tutti i presenti, immagino. Abbiamo qui il piacere di averlo per la prima volta alla scuola di storia della fisica dell'aria. E cedo a lui volentieri la parola.
Grazie, ringrazio. Questo funziona, sì. Ringrazio chi mi ha invitato, quindi sono qui a parlare dei semiconduttori che sono stati essenzialmente la materia con cui io ho lavorato per mezzo secolo, e adesso io sono, qui c'è scritto ancora Dipartimento di Fisica Sapienza Università di Roma, ma io sono in pensione, quindi questa è una prima pagina del mio PowerPoint in qualche modo vecchia. E dopo aver sentito lo splendido discorso di Elio Fabri, mi sento lievemente imbarazzato, perché io in realtà di storia ne ho fatta poca. D'altra parte i semiconduttori sono appunto, hanno se no mezzo secolo di vita tutto sommato, il loro uso e le loro applicazioni. E quindi mi toccherò un po' di più gli argomenti magari applicativi, come mi è stato chiesto, e farò la storia molto brevemente, non essendo così lunga. Allora, io mi sono reso conto oggi di trovarmi al Liceo Galilei, guarda caso in via Benedetto Croce 32. Galilei è nato 2 giorni fa, come voi qui di Pisa sapete bene. Galilei è un mio grande amico, nel senso che ci sono stato sopra per anni insieme a mia moglie, ne ho scritto un libro su Galilei, quindi trovarmi al Liceo Galilei di Pisa, proprio di Pisa, mi sembra una cosa molto interessante. Però il contrasto tra Galilei e Croce mi ha colpito. Vedete che cosa scriveva Croce di noi fisici? Gli uomini di scienza sono l'incarnazione della barbarie mentale provenienti dalla sostituzione degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie all'organismo filosofico storico. Frase celeberrima che purtroppo ancora impera in molta della cultura italiana e che è stata una delle grandi disgrazie che ci ha portato alla nostra attuale situazione carente dal punto di vista scientifico degli investimenti nella ricerca, della partecipazione nelle imprese internazionali, eccetera, eccetera. Io spero che intanto il discorso di Fabri ha già mostrato che non stiamo parlando di mucchietti di notizie e non stiamo parlando di barbarie mentale. Io vi porterò elementi un pochino complementari, cioè vi parlerò di più degli aspetti applicativi dei semiconduttori con qualche accenno alla recente storia di questi materiali. 50 anni, la vita dei semiconduttori attiva, diciamo, è di circa 50 anni. Sono stati 50 anni rivoluzionari, perché i semiconduttori con i loro dispositivi sono passati dall'invenzione del transistor alla metà del secolo scorso all'era digitale che stiamo vivendo attualmente e che ognuno di noi conosce per diretta esperienza. Grazie ai semiconduttori e in particolare al silicio e a quelli del gruppo 3-5 come il signore di Gallio, c'è stata un'evoluzione esponenziale della tecnologia e delle conseguenze che hanno avuto sulla nostra quotidiana esperienza. I supercomputer, i cellulari intelligenti, tablet, apparecchiature medicali, pensate a cosa fanno i medici oggi grazie agli strumenti basati sui semiconduttori, la tecnica touchscreen, il GPS, per esempio, sono tutte cose che solo qualche decennio fa non erano immaginabili. Qui ho messo il nome di Albert Einstein, perché Einstein, quando fece la sua teoria della relatività generale, tutto avrebbe potuto immaginarsi, tranne che il nostro GPS debba utilizzare le equazioni relativistiche di Einstein per dirci esattamente dove siamo, perché se noi usassimo equazioni classiche, noi avremmo, nella determinazione della posizione, noi saremmo fuori di mezzo chilometro, di un chilometro, come niente. E quindi una cosa che sicuramente Einstein non poteva aver immaginato, che la sua teoria della relatività avesse conseguenze così dirette sulla nostra esperienza quotidiana. I 50 anni di cui parlo sono essenzialmente compresi tra due Nobel, che coincidono proprio con la mia carriera da studente a pensionato, e sono esattamente l'invenzione del transistor, qui farò questo pochino di storia, perché non è molto lunga, l'invenzione del transistor che è del 47, la vigilia di Natale del 47, e che portò al primo Nobel nel 54 il famoso trio Bardeen, Bratton e Shockley dei laboratori Bell. Quindi questo fu essenzialmente l'inizio della storia concreta e dell'utilizzazione dei semiconduttori. Mezzo secolo dopo viene dato un altro premio Nobel per questo altro dispositivo, il sensore di immagine basato sul silicio, CCD, che sta per Charge Coupled Device, che illustrerò verso la fine, e che oggi che ha portato al premio Nobel con forte ritardo rispetto alla data in cui era stato inventato da quei signori che mostro adesso, cioè George Smith e Willard Boyle, ancora dei Bell Labs, perché le grandi applicazioni di grande importanza scientifica si hanno oggi con l'esplorazione spaziale soprattutto e con le telecomunicazioni. Quindi il dispositivo inventato addirittura negli anni, fine anni 60 se non 70, di fatto viene premiato col Nobel solo nel 2010. Mi piace dire che Bardeen fu mio capo quando ero studente all'Illinois, all'Università dell'Illinois di Urbana, e che George Smith, che è questo, George Smith fu mio capo quando ero ai Bell Labs. Quindi, sebbene io non sia partecipe di questi Nobel, ho almeno avuto il piacere di seguire da vicino gli eventi che li hanno determinati. Ah, ecco qui, questa è una foto, fatemi fare un pizzico di ricordo personale. Quando io ero studente all'Illinois mi trovavo appunto nel gruppo di Bardeen è quello che ha vinto il doppio premio Nobel sia per il transistor e poi anni dopo per la superconduttività, per la teoria della superconduttività. E questo fu il primo laboratorio al mondo in cui che ebbe il nome Semiconductor Research, era una parola che a quel tempo ancora non si era mai sentita, ma sulla porta, questo è il cartello che Bardeen tirò fuori da un armadio quando io passai nel 90, poco prima che lui morisse, durante la guerra di Iraq morì, e facemmo una foto in compagnia del suo vice, Bardeen è quello in mezzo e io sono quello a sinistra, ormai un po' più invecchiato, eravamo nel 90, mentre io avevo lavorato all'Illinois negli anni 60. Bene, tutto inizia dal transistor. Nella seconda guerra mondiale i militari vogliono avere un radar che risponda a frequenze elevate velocemente con grande sensibilità. E questo richiede un diodo diverso dal diodo a valvola, quello che ormai esisteva, quello il famoso valvola vuoto, che era piuttosto lento. Quindi nel settore delle microonde, che sono le onde di un radar, erano sensori lenti e quindi non erano molto adeguati. E allora qualcuno propose, gente che poi dopo andò a lavorare alla Bell, in particolare Bardeen, di fare un diodo a stato solido, a semiconduttore, metallo semiconduttore. Eccolo qua, una punta metallica appoggiata su un semiconduttore. Se si applica la tensione in un senso passa una forte corrente, se si applica la tensione in senso opposto la corrente si riduce quasi a zero, quindi diodo rettificatore, metallo semiconduttore, il primo dispositivo funzionante a semiconduttore. Alla fine questi signori, tra cui Bardeen, come ripeto, si furono assunti dai laboratori Bell con il preciso scopo di estendere al mondo civile queste ricerche, queste scoperte che erano state fatte per obiettivi militari. Una volta tanto i militari hanno fatto partire una ricerca che poi si è riflessa sulla vita civile. La scoperta immediata che fu fatta fu il transistor a punte metalliche e fu una scoperta interamente fortuita. Scusate, sono andato troppo veloce. Fu una scoperta interamente fortuita per un errore del tecnico che aveva sbagliato a fare una trattazione chimica della superficie del semiconduttore. Loro credevano di avere una struttura semiconduttore ossido-metallo sulla quale avevano determinati obiettivi e invece ebbero una struttura metallo-semiconduttore-metallo, cioè due punte metalliche che andavano a toccare il semiconduttore. Con un dispositivo sbagliato nelle loro intenzioni, loro loro verificarono, queste sono le parole letterali di Pratten dal suo diario, commutando il dispositivo fra on e off, si è udito un chiaro guadagno sul livello di voce che è stato visto anche all'oscilloscopio. Il guadagno in potenza era dell'ordine di 18 o maggiore. Ecco, questo è un classico esempio di una scoperta dovuta a pura serendipità, come dicono, come si direbbe in inglese, serendipity, cioè un obiettivo che non era previsto e che è comparso in maniera spontanea. Le caratteristiche dei semiconduttori quali sono? Elio Fabbri ne ha già accennato, io le riassumo brevissima. Allora, quello che lui ha detto mi aiuta un po', quindi io ho previsto di parlare velocemente e ne parlerò ancora più velocemente. Prima di tutto la conducibilità elettrica cresce con la temperatura T, mentre nei metalli il contrario. La conducibilità elettrica è controllabile con opportuni droganti, cioè se nel metallo, se nel semiconduttore si introducono determinate impurezze, atomi estranei, si può controllare la conducibilità elettrica. La conducibilità avviene a due portatori, cioè a elettroni o a lacune, o buche, o buchi, insomma sono varie denominazioni, hole in inglese, e quando il trasporto avviene per elettroni si dice che il semiconduttore è di tipo N, negativo, cioè cariche negative, e quando invece la conduzione è per lacune si dice che il semiconduttore è di tipo P, cioè cariche positive. Un esempio che faceva Shockley, l'altro Nobel per il transistor, nel suo bellissimo libro sulla fisica dei semiconduttori, era che le lacune sono di fatto equiparabili a un vuoto in un parcheggio altrimenti pieno. Se voi avete un parcheggio cintato con le macchine piene in tutti i suoi posti, nessun elettrone si può muovere, nessun automobile si può muovere. Se voi togliete anche una sola automobile, tutte le altre automobili possono, con manovre varie, spostarsi all'indietro, cioè in altre parole riempiendo il buco. Quindi il buco di fatto costituisce un avanzamento del buco o una, se volete, regressione di tutte le altre automobili. Quindi si può considerare di fatto una carica positiva perché va in senso contrario agli elettroni o, nel caso delle automobili, alle automobili che recedono. Queste caratteristiche ci permettono di arrivare alla rettificazione. La rettificazione, ho già detto, del diodo metallo semiconduttore che ho scoperto durante la guerra per i radar, e poi un altri diodi successivi, il più classico di tutti degli anni, fine anni 50, il semiconduttore a giunzione PN, aggiunzione PN, che è semplicemente la collaborazione di due regioni di semiconduttore, una di tipo N dove la maggioranza delle cariche è elettroni e una di tipo P dove la maggioranza delle cariche sono i vuoti di elettroni, cioè le cariche positive. Naturalmente qui io so che c'erano altre lezioni, Fabbri in primo luogo, poi ce ne saranno ancora che parleranno delle bande di energie. Qui ho preparato uno schemino elementare, tanto per chi fosse entrato senza aver sentito il colloquio e la presentazione di Fabbri. In un metallo come vanno le cose? In un metallo noi abbiamo, questo grafico rappresenta le bande di energia, cioè la distribuzione continua o quasi continua di livelli energetici a disposizione dei semiconduttori, e la banda ultima più alta di energia, che contiene ancora elettroni, è riempita solo parzialmente. L'energia di Fermi si definisce quel livello di massa o zero assoluto, sarebbe il livello di riempimento più alto degli elettroni. Ora è chiaro che in queste condizioni la conduzione elettrica è ovviamente possibile, perché un elettrone che stia qui, se viene accelerato da un campo elettrico, semplicemente sale in energia, e qui ci sono stati vuoti, quindi l'elettrone si mette in moto tranquillamente e aumenta la sua energia. Nel caso dei semiconduttori e degli isolanti, invece, allo zero assoluto, che cosa succede? Che l'ultima banda contenente elettroni è rigorosamente piena, cioè non ci sono stati accessibili se un elettrone viene accelerato. La banda più alta, superiore, si chiama banda di conduzione, però non conduce un filo secco perché di elettroni non ce ne sono. Si chiama banda proibita, la zona, o gap anche viene chiamato, questa zona qui che separa lo strato più alto della banda di valenza. Gli elettroni sono quindi tutti legati nei loro legami covalenti nel cristallo di silicio, per esempio, o di germanio, e la banda di conduzione è interamente vuota. Quindi i semiconduttori sono di fatto allo zero assoluto degli isolanti, possiamo addirittura dire che sono degli isolanti,
ma rispetto agli isolanti hanno una banda proibita piccoletta, diciamo un electron volt tipicamente, mentre un isolante ha una banda proibita di 4 o 5 electron volt. E allora cosa succede se la banda proibita è piccola? Ah, scusate, dimenticavo di dire che il livello di Fermi a questo punto nei semiconduttori si trova normalmente situato nella banda proibita, non rappresenta più, come nei metalli, il livello più alto contenente elettroni, ma si colloca qui. Perché si colloca lì? Perché per ottenere la distribuzione di questo grafico occorre, nella statistica di Fermi-Dirac, che si applica agli elettroni, occorre che il livello di Fermi sia piazzato a questa energia, è molto banale. Deve stare lì.
Allora, l'effetto della temperatura. Che cosa succede? Siccome nei semiconduttori la banda proibita è un po' stretta, è dell'ordine di 1 elettron volt, purché la temperatura non sia allo zero assoluto, noi possiamo prendere un elettrone, dargli un po' di energia termica e portarlo nella banda di conduzione, obbedendo appunto alla statistica di Fermi-Dirac. Quindi i livelli di Fermi, ho detto, è qui in mezzo, alcuni elettroni sono proiettati sopra, lasciando alle loro spalle alcuni stati svuotati di elettroni. In queste condizioni possiamo avere conduzione sia nella banda di conduzione, gli elettroni qui possono essere accelerati, ma anche questi possono essere accelerati, discorso del parcheggio. Naturalmente il moto di fatto è quello delle buche che vanno in senso contrario agli elettroni, ecco perché a un certo momento gli diamo carica positiva, perché è una conduzione additiva rispetto a quella degli elettroni fatta da cariche positive. Il nome è lacune con carica positiva o deficit di carica negativa. Se noi lavoriamo in queste condizioni, il semiconduttore è detto intrinseco, anche questo l'ha già detto Aldo Fabri, abbiamo soltanto per ogni elettrone una lacuna, coppie elettroni lacuna. Il conduttore, il semiconduttore non ha caratteristiche particolari, contiene cariche positive e negative il cui comportamento è additivo e sono il numero uguale le positive e le negative. L'effetto del drogaggio. Allora, che cosa si scoperse intorno agli anni 50? Ma la cosa era stata, siccome ho sentito prima da Aldo Fabri, era stata già prevista ancora in precedenza, ma la realizzazione pratica è degli anni 50. Si può introdurre nel silicio di tipo N, ecco, questa è la struttura del silicio, la cosiddetta struttura tetraedro, è un sistema cubico a facce centrate dove c'è un silicio al centro di un cubo e gli altri silici sono disposti tetraedricamente attorno ad esso. Queste barre gialle sono i legami covalenti e non ci sono elettroni liberi. Ma supponendo adesso di introdurre al posto di un atomo di silicio un atomo di fosforo, questo qui verde. Allora cosa succede? Il fosforo ha 5 elettroni di valenti dell'ultimo stato atomico, strato atomico, quindi un elettrone non trova collocazione in un legame covalente e rimane libero. Quindi il fosforo introduce una carica, un elettrone, che può liberamente muoversi come se il materiale fosse metallico. Ecco. Questo tipo di materiale va così, la banda di valenza rimane piena, quindi niente lacune. La banda di conduzione rimane parzialmente, diciamo, c'è un certo riempimento della banda di conduzione. Se noi prendiamo invece il boro, valenza 3, allora cosa succede? Che il boro riesce a formare, questo è fatto in due dimensioni, tanto per abituarvi a vedere le due rappresentazioni classiche che sono queste. Il boro ha solo 3 elettroni, 3 li sistema nei legami covalenti, eccoli qui, e qui praticamente rimane una carenza di elettroni, cioè il silicio ci mette il suo ma il boro non ci mette niente, quindi rimane un vuoto di elettroni, c'è una lacuna. Quindi questo materiale avrà una maggioranza di lacune, avrà quindi le bande messe così, banda di valenza riempita solo fino a un certo livello, banda proibita, banda di conduzione sprovvista di elettroni. Questo è un materiale cosiddetto di tipo N, questo di tipo P, e i portatori sono chiamati, nel caso del fosforo o di altri pentavalenti ovviamente, donatori, e nel caso del boro o alluminio o altri, sempre l'indio, eccetera, trivalenti, è detto accettore. L'effetto del drogaggio.
Che cosa fa il drogaggio? Se noi prendiamo la famosa legge di Ohm, scritta microscopicamente, cioè densità di corrente proporzionale al campo elettrico applicato attraverso la conducibilità sigma, questa è riferita all'unità di volume del materiale, quindi è la legge di Ohm, e questa da che cosa è data sigma, la conducibilità? Perché Fabio aveva parlato invece, mi pare, di resistività, che è il reciproco esatto di quello che è. Di cui parlo io. La conducibilità è data dalla somma di due contributi, allora n la densità degli elettroni e la carica degli elettroni e mu meno è la mobilità delle cariche negative, cioè degli elettroni. La mobilità è la velocità per campo elettrico unitario. E però additivamente c'è il contributo di p lacune per unità di volume, carica, mobilità delle lacune. Le mobilità non sono uguali, ovviamente, per i due portatori hanno condizioni di moto differenti. Questo l'ho già detto, e i due contributi, insisto, sono additivi. Molto più interessante sarebbe il caso da trattare dell'effetto Hall, ma ho visto prima che Lefabbri ha già accennato alla possibilità di un effetto Hall che ha sia cariche positive che negative. Io salto completamente perché le applicazioni dell'effetto Hall ci sono, ma sono tutto sommato meno cospicue di quelle dei fenomeni di conduzione o di fotoconduzione. La limitazione della mobilità. Allora, la mobilità nei semiconduttori da che cosa è condizionata? È necessario che ci sia un effetto di resistenza da parte del semiconduttore, se no non raggiungeremmo la condizione stazionaria della legge di Ohm, se no avremmo delle cariche che continuano ad accelerare nel campo elettrico. Quindi, in un cristallo perfetto, se noi non avessimo urti o collisioni, la mobilità T uguale a zero sarebbe infinita. Sommerfeld ha dimostrato, lo chiamo solo senza entrare nei dettagli, ha dimostrato che un elettrone che si muove a un potenziale rigorosamente periodico, come quello di un cristallo perfetto, non subisce urti. Non c'è interazione tra un cristallo perfetto e un elettrone. Quindi la conducibilità è limitata da urti che possono avvenire solo in presenza di, anzitutto, se la temperatura è diversa da zero, il cristallo vibra e ci sono interazioni elettrone-fonone che producono freno sull'elettrone. Le impurezze, che di solito sono ioni carichi perché sono rimasti appunto non equilibrati, non neutri all'interno del cristallo, e gli eventuali difetti. Quindi quando un semiconduttore è assolutamente perfetto, siamo allo zero assoluto, la mobilità sarebbe infinita. In realtà che cosa succede? Che ad alta temperatura, ho detto, gli elettroni cominciano a interagire con i fononi. Qui c'è un grafico che mostra, per esempio, la funzione della densità dei donatori in silicio di tipo N, quindi la mobilità mu per diversi valori della temperatura. Quindi accrescendo la densità dei donatori, vedete che in genere la conducibilità o la mobilità decrescono, perché aumentando il numero dei donatori aumentano gli urti, le collisioni contro gli ioni dei donatori, quindi scende la conducibilità o la mobilità. Ma dipende anche dalla temperatura. Più bassa è la temperatura, meglio è ai fini della conducibilità, perché ci sono meno interazioni con i fononi. Il cristallo è essenzialmente freddo, quindi non vibra, vibra poco, e quindi gli urti con i fononi sono meno importanti. Se andate a 500 K vedete che cade tutto, perché gli elettroni si muovono in un mare in tempesta, se volete, per fare un parallelo macroscopico. Se noi andiamo a temperature ancora maggiore, abbiamo un effetto ormai di creazione di lacune e di elettroni in coppie, quindi poi di portatori che abbiamo chiamato intrinseci, e il semiconduttore cessa di avere le sue caratteristiche N o P, perché predominano le coppie elettroni-lacune e il semiconduttore ritorna ad essere un materiale intrinseco. Questo significa che quando costruiamo un dispositivo semiconduttore, non possiamo pretendere di usarlo a tutte le temperature. Se fa troppo freddo, perdiamo per ragioni che ho appena detto, e se fa troppo caldo, lo stesso. Se fa troppo caldo, il materiale diventa intrinseco e non ha più nessuna proprietà rettificante, nessuna applicabilità. Quindi i semiconduttori tipicamente funzionano da qualche decina di gradi sopra lo zero assoluto fino a qualche centinaio di gradi centigradi sopra lo zero
Celsius. Questo è un problema, per esempio, nella ricerca spaziale. Può essere un problema perché ci possono essere situazioni nelle quali celle solari, per esempio, che prendono la luce del sole, se la temperatura scende, come si sa, a temperature molto vicine allo zero assoluto, quelle celle solari smettono di funzionare. Quindi questo è un grosso limite, no? Non è nella ricerca spaziale è fondamentale, direi. Allora, facciamo vedere come si forma la soluzione PN. Cominciamo a prendere una parte di materiale di tipo N, ve l'ho rappresentato già, quindi questa è la solita cosa, il livello di Fermi sta nella metà superiore della banda proibita, la banda di valenza è piena e il materiale è di tipo N, quindi non abbiamo sostanzialmente lacune, poche o nulla, e abbiamo invece elettroni introdotti dall'impurità pentavalente. Questo si chiama livello di vuoto ed è l'energia di un elettrone estratto dal semiconduttore e portato fermo nel vuoto. Adesso prendiamo un altro pezzo di semiconduttore invece di tipo P. Qui le cose sono esattamente simmetriche, specularmente simmetriche. Il livello di Fermi sta nella parte bassa della banda proibita, la banda di valenza contiene delle lacune in forte prevalenza, gli elettroni sono trascurabili, il livello di vuoto è lo stesso, perché che voi togliate un elettrone da l'uno o dall'altro dei due semiconduttori, quando lo portate nel vuoto fermo la sua energia è sempre quella. Quindi allineiamo i livelli di vuoto. Se ora noi portiamo le due parti a contatto, che succede? Il principio che Fabri ha già enunciato, in una catena di conduttori il livello di Fermi deve essere rigorosamente costante, cioè deve essere dappertutto lo stesso. Ora noi abbiamo un livello di Fermi più alto di qua, che si traduce in una maggiore densità di elettroni, e un livello di Fermi più basso di qua, che si traduce in una maggiore densità di lacune. E quando li porto a contatto succede questo. Comincio a disegnare il livello di Fermi, lo prendo uguale da ambo i lati e poi porto insieme le cose. Ora il livello di vuoto non esiste più perché i semiconduttori si toccano direttamente e noi abbiamo che, perché il livello di Fermi diventi rettilineo, uguale dappertutto, occorre che alcuni elettroni della banda di conduzione si travasino, anche questo concetto è stato già citato brevemente da Lefebvre, si travasano nella banda di conduzione. Lui l'ha citato a proposito del paramagnetismo dei metalli, ma insomma il discorso è molto simile, c'è un travaso di elettroni per equiparare i livelli di Fermi all'equilibrio termico. E così analogamente c'è un travaso di lacune da questa parte. Quindi noi abbiamo ora una situazione un po' alterata rispetto a questa, in quanto che si è caricata la giunzione. La parte di destra è lievemente carica negativamente e la parte di sinistra è lievemente carica positivamente. Cos'è questa differenza di potenziale? Il potenziale di contatto voltaico, potenziale di volta. Qui abbiamo questa regione centrale che si chiama strato di svuotamento e che è di estrema importanza in tutte le applicazioni di tipo fotoelettronico, come accennerò previsionalmente. E peraltro, queste sono le cariche travasate, la differenza di potenziale. Chiaramente c'è una barriera al centro che rende asimmetrico il passaggio della corrente, cioè in un senso la corrente è favorita, nell'altro è sfavorita, perché a seconda che la barriera debba essere superata o meno, la barriera sia piccola o grande, la corrente sarà evidentemente corrispondentemente diversa. All'equilibrio in realtà non è che non si abbiano correnti, ci sono delle correnti sempre nella giunzione, ma quelle in un senso sono esattamente bilanciate da quelle nell'altro. Occorre applicare una differenza di potenziale perché la barriera cambia altezza e si vada fuori equilibrio, cioè le correnti possono variare. Dico solo per inciso qui, visto che non ne parlerò in dettaglio dopo, che se noi qui facciamo incidere della luce, il campo elettrico presente in questa regione dove c'è la caduta di potenziale separa gli elettroni di lacune e li porta ad accumularsi gli uni da una parte e gli altri dall'altra. Quindi il potenziale di volta cambia e si chiama effetto fotovoltaico. Va bene? Quindi noi possiamo generare una differenza di potenziale traducendo la luce in un caricamento della giunzione. Questo caricamento può, chiudendo un circuito, dar luogo a una fotocorrente e quindi abbiamo una generazione di potenza, effetto fotovoltaico. Però in questa categoria rientrano anche tanti altri dispositivi, tutti i fotorivelatori, i fotosensori, il vostro oggetto con cui fate lo zapping alla televisione, voglio dire, oh che è successo qua. Boh. Va bene. i sensori di immagine che oggi naturalmente abbiamo perfino nel cellulare, cioè qui dentro c'è un sensore di immagine che ci permette di fotografare, che abbiamo all'interno delle sonde dei chirurghi quando fanno le scopie interne al corpo, che abbiamo nelle celle solari. Come si forma una giunzione PN? Beh, la caratteristica, faccio presto a farvela vedere, questa formula è celeberrima, dice che se il potenziale è favorevole al passaggio della corrente, la corrente sale esponenzialmente, se il potenziale è sfavorevole, la corrente si mantiene estremamente bassa, fino a che il campo elettrico diventa così alto, la barriera potenziale diventa talmente grande che c'è il breakdown, cioè c'è la scarica, e quindi la corrente improvvisamente sale. Questa formula viene fuori dalla statistica di Fermilire, che in sostanza potete intuirla per conto vostro. Ecco, allora se il potenziale viene messo positivo al lato N, la corrente sale, la corrente scende perché facciamo salire la barriera all'interfaccia, cioè creiamo uno stato di interdizione per la corrente. Se mettiamo il meno al lato N, invece la barriera di potenziale alla giunzione viene appiattita, viene ridotta e abbiamo un incremento di corrente di tipo esponenziale. Ah, una cosa che dico proprio di sfuggita, ma che è fondamentale da tenere presente, è che tutti questi movimenti di cariche, da una parte all'altra, i travasi, le variazioni in base alla tensione che applichiamo alla giunzione, eccetera, sono segnali che richiedono il riassestamento delle cariche da un lato all'altro. E quindi richiedono i tempi finiti, le cariche non si spostano istantaneamente, le cariche richiedono un tempo materiale. Allora, cosa vuol dire? Che se noi applichiamo una differenza di potenziale variabile, alternata per esempio, che è troppo di alta frequenza, le cariche potrebbero non riuscire a riassestarsi e quindi la corrente non seguire i miei comandi dati con la tensione alternata. E allora c'è la famosa legge che vale in tutto il mondo del moto delle cariche, cioè che l'ampiezza di un segnale che viene rettificato da una giunzione PN per la risposta temporale è una costante. Per esempio, nel caso di un transistor sarebbe il guadagno, che è tanto più alto quanto più bassa è la risposta temporale. Questo è un problema fondamentale, perché quando uno vuole creare una giunzione, per esempio, che emetta microonde, cioè una regione di frequenza molto elevata, non può aspettarsi che il diodo o il transistor gli diano ampiezze di segnale molto alte. Questa era la stessa ragione che aveva mosso durante la guerra i fisici che diventeranno poi membri della Bell Telephone a sostituire la punta metallo semiconduttore al vecchio diodo a valvola, che era molto lento e quindi non permetteva di gestire segnali di alta frequenza. La tecnica della formazione, voi direte, ma i due pezzi di silicio vengono messi a contatto, in che modo? Semplicemente messi uno sopra l'altro? Beh, naturalmente no. Deve essere un blocchetto unico in cui il contatto intimo, in cui il contatto tra le due zone sia intimo, senza problemi, per esempio, di interfaccia, dove spesso si raccolgono stati di cattura per le cariche. Allora le due tecniche fondamentali sono la diffusione, che risale agli anni fine anni 50. Allora si prende un blocchetto di boro di tipo di silicio di tipo P, per esempio boro, il discorso che faccio vale per tutti i semiconduttori ovviamente. Si fa diffondere a caldo del fosforo, che in modo tale che in quella zona in cui è avvenuta la diffusione la densità del fosforo superi quella del boro. Allora qui viene a crearsi una zona controllata dal fosforo, cioè la zona N. Quindi abbiamo un blocchetto singolo, perfettamente intimamente interconnesso, dove abbiamo creato una regione N sopra una base di tipo P. La seconda tecnica, nata una ventina di anni più tardi, è divenuta poi di fatto la tecnica di uso più generale oggi nei dispositivi miniaturizzati, per esempio nei circuiti integrati, è la tecnica per epitassia. Questa tecnica, che ricordo noi in Italia cercammo di realizzare nel laboratorio LES di Roma, in un momento in cui non c'erano né le strutture né i quattrini per farlo, poi ci scavalcarono i soliti della Bell e si fa crescere uno strato da fase vapore di materiale drogato P, per esempio, su una base di partenza drogata N. È molto delicato la pulizia perfetta che va fatta della superficie su cui si depositerà dalla fase vapore l'altro semiconduttore, ma oggi si ottengono risultati eccellenti. Quindi uno è cresciuto per epitassia, cioè crescita sopra. Questa è la seconda tecnica, ormai divenuta praticamente la tecnica dominante, perché nelle microstrutture, nei circuiti integrati, è evidente che questa è molto più pratica dell'altra. Un secondo premio Nobel ai semiconduttori, il primo è quello per la scoperta del transistor, l'ho già citato prima, fu dato negli anni, fine anni 60, mi sembra, o inizio 70, a Isaki per la scoperta del diodo tunnel. Il diodo tunnel è un diodo a resistenza negativa, genera potenza invece di dissiparla, è il classico dispositivo di interesse militare. Perché? Perché genera microonde, interessa anche il nostro forno microonde, ma interessa soprattutto i militari perché genera microonde. Genera microonde in quanto che ha un strato di resistenza negativa, e se un diodo ha un strato di resistenza negativa, invece la potenza gestita da quel diodo non è più positiva ma diventa negativa. Di conseguenza è una potenza generata invece che dissipata. E se il diodo è costruito debitamente, si generano addirittura microonde, ecco l'interesse militare. Di nuovo torniamo nei radar, torniamo nella guida automatica dei missili, in tutto quello che gli americani ci hanno insegnato si può fare con un generatore o un rivelatore, microonde, perché i semiconduttori hanno sempre la possibilità di generare la potenza o di ricevere un'onda e rivelarla. Allora, per non perdere troppo tempo sui dettagli di questo che io avevo preparato, salterò il discorso e faccio soltanto presente che è una delle più importanti applicazioni, soprattutto di interesse militare. Saltiamo la teoria. Ecco, invece due parole sul lavoro proprio pratico, concreto di chi cresce i monocristalli di silicio o di altri semiconduttori. Perché intanto monocristalli? Abbiamo detto che i materiali devono essere controllabili dal punto di vista delle impurezze e non devono avere molti difetti, perché sennò il loro funzionamento viene alterato. Per esempio nelle celle solari i difetti del materiale determinano un tempo di vita molto breve per i portatori creati dalla luce e quindi una funzionalità ridotta. Quindi i semiconduttori devono essere cresciuti in forma di monocristalli. Voi direte, quanto grande possiamo fare un monocristallo? Certamente molti di voi hanno visto fotografie di cristalli, monocristalli. Per il silicio, per esempio, io ve ne posso mostrare una personale. Ecco, io tengo in mano 30 anni fa un cristallo di silicio che pesa circa 10 kg e vedete la dimensione più grande della mia testa. Mi fu donato in un viaggio, in un passaggio per una di queste case americane. E oggi però che cosa si fa? Questo è 30 anni fa, guardate che quel cristallo è un single crystal, cioè tutti i silici là dentro sono coordinati tetraedralmente senza interruzione di sorta, non è un policristallo. Ecco, oggi invece si fanno cristalli, questo è un uomo e questo è un cristallo, vedete che razza di cristalli si fanno, e credo che siamo andati ancora avanti. Questa è una foto che ho trovato in rete, ma credo che oggi si facciano cose ancora più massicce. Poi cosa si fa? Come si procede per fare i dispositivi? Si sega questo cristallo con una sega diamantata, e si fanno tante belle fette, si chiamano anche wafers o wafers, wafers, inglesi e americani hanno un po' di differenze, comunque noi li chiamiamo wafer, come quelli che si mangiano, e su questi oggetti si realizzano poi i circuiti, per esempio su una sola fetta, questa addirittura è una foto degli anni 70, siamo molto più avanti oggi. Oggi si fanno migliaia e migliaia di componenti su una singola fetta, qui ce ne sono non c'è neanche 100, meno di 100 insomma. E quindi alla fine degli anni 70 già si sapevano realizzare su una fetta questi molteplici circuiti che poi venivano ulteriormente segati e isolati, cioè ognuno di questi quadratini diventava un possibile circuito integrato, per esempio un microprocessore o per esempio una memoria. Sulla storia del transistor, breve storia del transistor, ma veramente l'ho già un po' fatta, insomma, ho detto come è nato all'inizio. Ai primi degli anni 50, alla Bell si arriva al primo transistor ad aggiunzione, che ripete essenzialmente quello che ho detto del diodo ad aggiunzione, con una differenza, che qui abbiamo tre strati. Quindi, per esempio, per diffusione o per epitassia, strato P, strato M e strato P. Vedete che se io metto una tensione negativa alla base, strato M, io sostanzialmente inibisco il moto, no, attenzione, forse ho sbagliato, se qui metto una tensione negativa, no, scusate, sono leggermente, non sono sicurissimo che sia giusto, comunque un tipo di tensione tende a permettere la corrente, un tipo, eh beh sì, certo, è ovvio. Noi vogliamo che le lacune della parte P, che si chiama base, transitino attraverso la zona centrale, che si chiama, scusate, emettitore, attraverso la zona centrale, che si chiama base, per essere raccolta dalla zona finale, che si chiama drain in inglese, o collettore, se vogliamo, in italiano. In queste condizioni tutto funziona bene, perché le lacune dalla zona B sono attratte verso la zona N e di slancio penetrano nella zona P successiva, quindi la corrente c'è. Se invece noi mettiamo una tensione positiva alla base, le lacune sono respinte, quindi non attraversano la base e la corrente è bloccata. Quindi questo funziona come un diodo anche lui, solo che ha un vantaggio, perché è comandabile, è controllabile con una tensione, terza tensione, con un'altra tensione applicata alla base. Quindi abbiamo un sistema che può diventare anche un amplificatore. Invece di interdire completamente la corrente, possiamo soltanto controllarla, cioè avere delle caratteristiche di transconduttanza che non sono lineari e che permettono di avere amplificazioni. Ecco, in questi anni il grande semiconduttore, quello che vince su tutti, è il silicio. Ho dimenticato di dire che nel primissimo dispositivo, quello a punte metalliche, si era usato invece il germanio. Quindi si parte col germanio, si scopre poi che il silicio, oltre a essere molto più abbondante in natura, e sta nella sabbia, tira fuori dalla sabbia, è anche molto meno costoso e molto più facile lavorare tecnologicamente, e quindi in questi anni, anni 60, il silicio sorpassa il germanio e diventa il semiconduttore classico per le proprietà e per i dispositivi di trasporto della corrente elettrica. Il successivo personaggio della storia dei semiconduttori è invece il MOSFET, quello che si chiama Field Effect Transistor Metal Oxide Semiconductor, cioè sta una struttura metallo ossido semiconduttore e si utilizza l'effetto di campo, field effect. Questo è l'elemento base oggi di tutta la logica binaria nei computer e anche sia microprocessori sia memorie. Questa era in realtà l'obiettivo che avevano all'inizio Bardeen, Bratin e Shockley come oggetto che volevano realizzare, e come vi ho spiegato, per un errore del tecnico, in realtà realizzarono il transistor a punte metalliche, perché l'ossido non fu rimosso da quell'errore. Allora vediamo qui in questi anni trionfa il silicio. Perché trionfa il silicio? Perché l'ossido di silicio è di per sé un meraviglioso isolante, è quarzo, quindi praticamente come si fa? Si prende una base di silicio di tipo P, si diffonde qua dentro due angolini N qui dentro per diffusione o anche per epitassia, N ed M, si fa crescere sopra l'ossido uno strato di, sopra il silicio uno strato di ossido SiO2 che funge da isolante e si deposita alla fine per evaporazione uno strato metallico che chiamiamo normalmente gate, quindi i nomi inglesi sono source, gate e drain. Per noi sorgente, non so che, collettore. E poi c'è un contatto ohmico sulla base. Allora, perché questo qui funziona come un rettificatore che può condurre e può, o non condurre, e anche come transistor? È molto semplice, perché se io applico una tensione positiva al metallo, questo mi richiama in superficie tutti gli elettroni possibili, disponibili, e crea quello che si chiama un canale di inversione fatto da una maggioranza di elettroni. Allora vedi, una sorgente di tipo N, un collettore di tipo N e un canalino di elettroni che sono stati indotti in superficie dalla presenza di una tensione positiva.
all'elettrodometallico. Quindi in questo caso l'oggetto conduce la corrente. Questo stato noi lo chiamiamo on nella logica dei computer, nella logica binaria. Se voi invece applicate una tensione negativa qui, qui non si forma l'accumulo di elettroni, quindi qui avete una zona N e qui una zona N e in mezzo P, quindi avete un blocco, non c'è più la possibilità di far trasferire gli elettroni da qui a qui. E allora in questo caso si va in uno stato off. Allora, il MOSFET è l'elemento fondamentale oggi utilizzato in tutte le applicazioni digitali dove c'è la necessità di avere due stati, 1 e 0, se volete on e off, e quindi entrare in un discorso di circuiti digitali e di logica binaria. Vabbè, si può dire che il MOSFET è oggi il mattone costitutivo dei circuiti integrati, che siano memorie o che siano microprocessori. Sui circuiti integrati, il tempo che ho è ancora poco, mi pare, 10 minuti mi sembra. Sì. Allora, sfruttando sofisticate tecniche microlitografiche, questo è un discorso più da electrical engineers che non da fisici, se non le sto qui ad accennare, si realizza su una singola base o detta chip una molteplicità di circuiti digitali o anche analogici. In qualche caso si può anche preferire un funzionamento analogico, cioè usando il MOSFET come normale transistor a caratteristica non lineare. Si realizzano microprocessori e memorie. La prima realizzazione di un circuito integrato su un chip di silicio è di Jack Kirby, che nel 57 aveva realizzato un primo prototipo che a quel tempo non funzionava neanche, si può dire, ma che fu l'idea di partenza, tanto che molti anni dopo, nel 2000, gli fu assegnato un Nobel. Col senno di poi, vedendo l'enorme importanza che hanno avuto i circuiti integrati nella storia dell'informazione, diciamo, gli fu assegnato un Nobel retroattivo, chiamiamolo così. Non so nemmeno se era ancora vivo quando glielo assegnarono, stava per morire. E il primo microprocessore commerciale, com'è?
Non si può assegnare. Cioè,
per forza era vivo, perché non si può dare il
Nobel. No, non ha appena dato adesso un
retroattivo. Ma era già stato deciso.
Ma anche in questo caso, comunque sarà stato vivo, però era vecchissimo perché l'ho sottratto ed era avuto 95 anni anche quando gli erano, diciamo così, non credo che sia più vivo adesso. Comunque, il primo microprocessore commerciale fu realizzato soltanto nel 72, fu realizzato da un italiano, Federico Faggin, che lavorava all'Intel e si chiamò Intel 4004, fu il primo circuito integrato, che è grosso modo quella stessa figura che vi ho mostrato prima. Vedete che sono un centinaio o meno forse di circuiti integrati su una singola fetta di silicio. Qui per esempio si mostra come un circuito integrato viene montato all'interno di un circuito stampato, questa specie di scarafaggio. Questo è uno di questi oggetti qui, inglobato in un contenitore di plastica con tutti i suoi terminali di uscita e viene saldato direttamente nel circuito stampato. Degli circuiti integrati in circa dagli anni 70 a oggi, quindi in 40 anni, diciamo, è stato fatto un progresso assolutamente eccezionale, uno dei più straordinari effetti di miglioramento. Il circuito integrato all'inizio chiamato solo così, poi fu fatta una versione su scala più larga, LSI, Large Scale Integration, in cui c'erano fino a 10.000 componenti, cioè 10.000 quadratini microprocessori, non più i 100 iniziali. Poi ultra large scale integration con qualcosa fino a 10 milioni di microprocessori o di memorie e infine wafer scale integration, che è l'intero sistema, cioè l'intero computer realizzato con memorie, con microprocessore e con ogni elemento passivo, resistenze, capacità, tutto realizzato su un unico chip di silicio. E qui stiamo parlando oramai
di qualcosa come un miliardo di componenti su un spazio inferiore al mezzo centimetro quadrato. Vabbè, qui analogici, digitali, lasciamo perdere un pochino di questa cosa. Legge di Moore, questa ve la voglio raccontare perché è una legge che probabilmente conoscete già tutti, ma viene la curiosità di chiedersi fino a quando questa legge verrà obbedita. Fino ad oggi lo è stata. La legge di Moore dice che il potenziale di un chip di silicio raddoppia ogni 18 mesi. Dall'80 a oggi, se andate a vedere dei grafici che si trovano anche in rete, trovate che l'incremento di potenzialità di un computer è stato, pertanto, siccome sono circa 30 anni, va presa la potenza 3 mezzi, perché 18 mesi sono 3 mezzi di anno, e quindi viene fuori un 2 alla 20, cioè un milione di volte. Cioè dall'80 a oggi la potenzialità di memoria e di processazione da parte di un chip di silicio è cresciuta di circa un milione di volte. Ecco, per esempio, il fatto di memorie, oggi nel mondo si può dire che la memoria contenuta nei vari computer privati, pubblici e così via, è tale che se noi mettessimo tutto su CD e impilassimo i CD sopra la terra, supereremmo la distanza con un CD di spessore di un terzo di millimetro, supereremo la distanza Terra-Luna. Quindi è impressionante la quantità di dati di cui oggi abbiamo a disposizione. Naturalmente c'è il problema, lo butto là così: quanto è affidabile la durata di questo tipo di memoria? C'è un deterioramento possibile? E se c'è, che cosa farà l'umanità quando si accorgerà tra 50-100 anni che magari tutto quello che ha memorizzato se ne sta svanendo? Quello che ha fatto avere l'altro premio Nobel che ho detto nel 2010 è il CCD, Charge Coupled Device, dispositivo di accoppiamento di carica. Questa è una bellissima applicazione del MOSFET. Fu realizzato addirittura alla fine degli anni 60, quando io tra l'altro lavoravo proprio nell'EPS sotto Boyle e Smith, che appunto erano i miei capi. Ricordo che ci si ubriacò tante volte per i successi di questo dispositivo. Era un'abitudine degli scienziati della Bell, quando c'era un grosso risultato che preludeva, che so, appunto a un Nobel o a qualcosa d'altro, di andare a fare delle spaventose bevute in un pub che era vicino ai laboratori Bell, e si tornava a casa completamente ubriachi. Allora, questa MOSFET, questo mosaico di MOSFET che si chiama CCD, è un sensore d'immagine ed è probabilmente il dispositivo di più ampio uso che oggi abbiamo addosso, nel cellulare per esempio. Fotografia, teletrasmissione, in laboratorio spettroscopia, in medicina endoscopia, in telescopia astronomica, cioè nelle ricerche spaziali, è il classico sensore d'immagine, quello che va in cerca di eventuali pianeti abitabili. Ancora fatto a CCD. Allora, che cosa fa il CCD? Fatemi concludere in 2-3 minuti. Allora, ho cominciato con circa un minuto di ritardo, mi sembra. No? Allora, questa è una foto che ho fatto io, questa è mia moglie. Siamo sui piani di Pezza, in Abruzzo, e fatta con il mio telefonino. Foto quindi in cui c'è un sensore d'immagine a CCD. Eccolo lì il sensore d'immagine CCD, guardate la mano, guardate la dimensione del sensore. È per quello che possiamo infilare dentro in un telefonino tranquillamente, avere anche dei sensori con 12, 14, 20 megapixel addirittura. Pensate alla risoluzione spaventosa che hanno questi sensori. Che cosa fa questo oggetto? Trasforma una distribuzione di luce su una certa superficie, cioè la nostra immagine focalizzata sul CCD, la trasforma in una sequenza di impulsi elettrici nel tempo. Quindi c'è un passaggio dal dominio spazio al dominio tempo. Questo oggetto è quello che viene poi messo nel computer, spedito, potete farne l'uso che volete. Alla fine chi riceve, su uno schermo di computer, su un televisore o in qualsiasi altro modo, o a stampa, riconverte questo tipo di segnale temporale in una distribuzione di intensità luminose distribuite nello spazio. Il processo quindi inverso di quello compiuto dal CCD viene compiuto da un oggetto che è ancora poi un CCD, cioè perché deve rifare il processo alla rovescia. Allora vediamo un attimo come funziona questo processo, poi cerco di chiudere. Allora, sensore di immagine CCD. Supponete di avere un MOSFET doppio, lo faccio prima per due soli MOSFET e poi passiamo alla matrice. Allora, qui avete metallo, isolante, silicio, base di metallo. Qui un secondo MOSFET identico. Supponete di applicare una tensione positiva al primo MOSFET che porterà all'accumulo, come dicevo prima, gli elettroni nell'immediata superficie sottostante. Qui. Qui invece non applichiamo niente, circuito aperto. Quindi gli elettroni sono tutti fermi qua sotto. Adesso fate un switch di tensione, cioè aprite questo circuito, togliete la tensione positiva qui e mettetela di qua. Questi elettroni vengono trascinati sotto il prossimo elettrodo. Quindi noi possiamo trasferire la carica da un MOS al successivo. Allora, se invece di farlo su due soltanto, bisogna aggiungere che questi elettrodi sono fatti con sottilissimi strati di metallo, d'oro per esempio, semi-trasparenti, per cui la luce che arrivasse da questa parte contribuirebbe a formare questa carica negativa, che potrebbe non esserci al buio, per esempio, e che potrebbe essere proprio generata dalla luce, che è quello che vogliamo. E questo l'ho già detto. Allora, vediamo invece la matrice nel suo complesso. Ecco come funziona una matrice. Allora, questa qui sono tutti MOS, ognuno dei quadratini. Supponete di aver illuminato, di essere in condizione di illuminazione di tutta questa matrice con un'immagine, la neve che vi ho mostrato dell'Abruzzo. A questo punto c'è quello che si chiama uno shift register, mi pare che lo chiamano gli elettronici, una successione di impulsi elettrici che portano le tensioni rispettivamente. Quelle che avevano prodotto l'accumulo sotto ogni elettrodo portano lo spostamento degli elettroni, causano lo spostamento degli elettroni sotto ogni elettrodo a quello adiacente, fino all'ultima colonna, che è la colonna di uscita. A questo punto qui gli spostamenti di tensione sono fatti verticalmente, per cui vengono in successione temporale fuori tutti i dati della prima riga, poi della seconda riga, poi della terza riga, e quindi abbiamo sviluppato nel tempo degli impulsi elettrici, che sono questi pacchetti di elettroni che vengono trascinati lungo prima la riga e poi la colonna. Quindi sostanzialmente all'uscita abbiamo una serie di impulsi elettrici, la cui entità corrisponde all'intensità luminosa che era appartenuta a quel particolare MOS a cui ci stiamo riferendo. Quindi praticamente abbiamo fatto quello che ho detto, quindi il termine accoppiamento di carica, si chiamano così, charge coupled device, sta a significare un processo di trasferimento di pacchetti di elettroni da un punto a un altro della superficie di una piastrina di silicio, fino a raggiungere il punto di uscita, cioè questo, dove compaiono in successione temporale come impulsi di corrente elettrica. L'ultimo importante dispositivo, la base di semicontrollo, vi mostro soltanto un paio di foto senza spiegarlo perché il tempo è poco, c'è tutta una branca dell'uso dei semicontrollo che si chiama optoelettronica, cioè dove interagisce luce e carica elettrica. Tutti i sensori di luce e di immagini, il CCD è già uno di loro, ma ci sono tanti altri. Allora, ci sono quelli sorgenti di luce a semiconduttore, che sono il normale LED che tutti conoscete, e il laser. In questo caso il silicio nei laser conta molto meno perché non è un materiale particolarmente efficiente e invece contano i semiconduttori del gruppo 3-5, cioè il signore di Gallio prima di tutti, direi il principe del signore di Gallio o leghe del signore di Gallio. Il LED è una luminescenza spontanea, cioè semplicemente si fa passare una corrente in una giunzione. Gli elettroni e le lacune quando passano dall'altra parte sono portatori minoritari, pertanto non possono sopravvivere a lungo, si ricombinano con i maggioritari e questo comporta per la conservazione dell'energia che fotoni vengono emessi. Quindi basta far passare la corrente in un fotodiodo in questo caso, e voi vedrete che questo emette luce. Adesso vi mostro una foto. E quindi, facciamo la foto, vediamo se è qui. Anche luce bianca si può emettere, eccola qui. Questi sono un gruppo di diodi fatti con leghe differenti di arsenio di gallio, dove si inietta una corrente nelle condizioni di polarizzazione diretta, quindi c'è un forte numero di portatori che passano dalla parte dove non amano stare, cioè dalla parte dove sono minoritari, e si ricombinano e vedete che in realtà oggi ormai sono perfino sulle automobili, ormai si fa tutto con questi LED a luce bianca. I cinesi li vendono per strada per 3 euro delle torcette meravigliose a luce bianca, dove naturalmente si compongono insieme diversi semiconduttori facendo delle leghe che permettono di emettere luce anche a lunghezze d'onda relativamente distribuite in modo da avere una luce bianca. Questi qui sono tutti LED che hanno, che cosa hanno di diverso un LED dall'altro? Perché emettono colori diversi? Perché vuol dire che la banda proibita attraverso la quale gli elettroni decadono, si ricombinano, non è uguale. Cioè, se è più grande uscirà una luce bluastra, se è più piccolo uscirà una luce rossa, perché il fotone ha una minore energia. Ecco, e questi sono la stessa realizzazione invece in forma di laser. Anche questi ve li vendono i cinesi per pochi euro, incredibile, io che ho visto nascere queste cose, vi assicuro che l'idea che oggi al ristorante passi un cinese e vi offra la farina per 2 o 3 euro, addirittura quanto volete, addirittura vi mette lì la farina e vi dice se può lasciarmi qualcosa, eccetera, eccetera, poi vi passa, è capitato a tutti, no? Pensate che roba, il primo di questi oggetti quando ha funzionato ha fatto fare un'ubriacatura generale di tutti gli interessati dei Bell'Ems. Vabbè, adesso io avevo anche una brevissima teoria dell'aggiunzione, però penso che per ragioni di tempo convenga che io mi fermi qui. Mi fermo qui, però vi voglio soltanto segnalare. Ah, ecco, vi voglio segnalare che al giorno d'oggi, questo era importante e avrei dovuto dirlo, vi volevo segnalare che al giorno d'oggi si fanno... Dove stanno? Ero arrivata alla pagina giusta e poi ho toccato qualcosa. Ecco, al giorno d'oggi si fanno i laser aggiunzione con le cosiddette eterogiunzioni, le multistrutture nanometriche, delle quali quasi sicuramente vi parlerà Beltran in una lezione che verrà in seguito, immagino che ne parlerà. E qui, senza farvi spiegarvi questo grafico che è abbastanza complicato, si fa in modo che con una successione di strati epitassiali di semiconduttori differenti si possa ottenere un'alta efficienza anche a temperatura ambiente. Dalla zona centrale, dalla zona attiva, come si chiama, escono fotoni anche a temperatura ambiente. Questo è stato un grandissimo successo perché all'inizio i primi laser a semiconduttore potevano soltanto funzionare a temperature abbastanza basse, perché l'efficienza ovviamente, come sempre, col salire della temperatura tendeva a zero. Ecco, ultima cosa che vi volevo dire era soltanto che vi ho messo dentro nel PDF che ho consegnato qui, ho messo dentro alla fine testi di approfondimento, verrà messo in rete e verrà trasmesso. Ecco, qui trovate per le cose fondamentali un paio di libri, per la fisica dei dispositivi alcuni libri, ho messo pure me stesso, perché nella passione di conoscere, che è un po' un libro autobiografico, ci sono tre appendici un po' più tecniche in cui in fondo sono dette alcune delle cose che ho detto oggi e di più, e più avanzate anche, e infine un glossario dei termini che si usano nel campo dei semiconduttori. Ecco, queste sono più o meno, se uno vuole approfondire un pochino, trova un po' tutto qui. Va bene, io vi ringrazio dell'attenzione e vi